Allora, buongiorno a tutte e a tutti, sono Marco Red Pig, con me ci sono Ivan e Francesca del Comitato per la Palestina di Udine. Oggi parliamo di questa famosa partita fra Italia e Israele che avverrà forse il 14 ottobre e della manifestazione che il Comitato di Udine sta promuovendo contro la partita, ma soprattutto per sottolineare che siamo contro, qui ci si muove come un anno fa, contro la partecipazione della bandiera israeliana, delle squadre sotto la bandiera israeliana a qualunque manifestazione sportiva, compresa appunto questa partita così importante. Quindi, buongiorno Francesco, buongiorno Ivan.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie di averci invitato di nuovo, dopo un anno dalla partita precedente.
Senti, ci racconti un po' in questo anno che è trascorso, perché noi un anno fa intervistammo Laura Pagliari, e che è successo? Ci dai un po' un resoconto di questo anno trascorso?
Allora, in questo anno trascorso, come Comitato per la Palestina abbiamo continuato a fare molte azioni di sia sensibilizzazione su il genocidio in corso che su l'importanza del boicottaggio accademico, culturale, economico e sportivo. E fino a che poi non è stato chiaro, insomma, a inizi di quest'anno che Udine avrebbe di nuovo ospitato la nazionale israeliana. Peraltro lo stesso identico giorno del 2024, il 14 ottobre, e a quella volta scesero in piazza circa 3.000 persone, che per una realtà come Udine sono tante. E ci fu una manifestazione che molto partecipata, molto sentita, tutto filò liscio, e purtroppo la partita ovviamente si fece lo stesso. C'era un altro clima politico, anche se la situazione a Gaza era la stessa di ora, non è che ora. A parte un numero di morti, feriti esponenzialmente più grande, però diciamo che la situazione sul campo era la stessa, ma il clima politico era decisamente diverso. Quindi da quando abbiamo saputo della partita che Udine era stata di nuovo scelta dopo che Bari si è rifiutata di ospitare la partita, diciamo, la proposta è stata di nuovo
Quindi,
per
permettimi una cosa, quindi si può fare di rifiutare una partita del genere, a quanto pare?
esatto, questo sì, è la dimostrazione che si può fare se chi decide quali sono le partite da giocare allo stadio insomma, ha voglia di rifiutare. E nel caso di Bari cioè il comune ha potere decisionale perché lo stadio è pubblico, in realtà anche lo stadio di Udine è pubblico, ma è dato in gestione all'Udinese Calcio che è a un'altra società privata che invece chiaramente se ne fregano di quello che succede a Gaza e che hanno deciso che invece va bene così e possiamo ospitare la nazionale. Quindi il comune non ha molto potere decisionale sullo stadio di Udine. In più c'è anche il governo regionale di Fedriga che è estremamente a favore della partita, è apertamente filosionista e continua a proprio piegarsi alle narrazioni di Hamas dà i fucili ai bambini e quindi tutti i palestinesi vanno, insomma, alla situazione così perché se la meritano e quindi ovviamente cioè, è un gio cioè, gioco forza la società che gestisce lo stadio può permettersi di
Ma
infischiarsene quando vogliono gli
allo
udinesi.
stato, sì, certo, allo stato attuale il patrocinio è stato già dato o siamo come l'anno scorso, diciamo che fino all'ultimo momento il comune ha tentato di
No, il comune
tenere?
Il comune, allora, sì, no, hai fatto bene a ricordare questa cosa perché il comune l'anno scorso aveva addirittura dato il patrocinio facendo poi un dietro front, poi alla fine gliel'avevano dato lo stesso. Quest'anno invece, diciamo, il sentiment generale è cambiato, ora che adesso anche il PD, si schiera contro, il genocidio, parla di genocidio, anche il sindaco di Udine, Dettoni, ha timidamente sollevato la questione del fatto che forse la partita non andrebbe giocata. Lui tra l'altro ha detto che bisognerebbe sospenderla, quindi sembra un sospendere tipo intanto che no, si calmano le acque, poi in caso la riprendiamo in mano. E comunque, tra l'altro, adducendo anche principalmente motivi di ordine pubblico, di cui poi possiamo parlare dopo. E la nostra posizione, ovviamente, è che va annullata, va espulso Israele dalle competizioni internazionali, dalla FIFA, dalla UEFA, e non semplicemente sospesa, e non per motivi di ordine pubblico. E quindi ora al comune, cioè, diciamo, già c'è stato queste dichiarazioni di Dettoni, ci sono anche l'assessore allo sport si è apertamente schierata contro la partita e un paio di altri consiglieri, però alla fine poi, diciamo, non, cioè, il comune non si è mosso in nessuna direzione. Sembra chiaro che non darà il patrocinio, ma non pensiamo che faccia neanche niente di più concreto. Un po' perché non ha appunto potere decisionale sullo stadio, però insomma potrebbero comunque esserci degli altri passi che potrebbe fare. Se guardiamo al comune di Amsterdam, no? Che ha passato una mozione che dichiara non gradite le società sportive che operano in insediamenti illegali, e questa mozione è stata passata prima che il Maccabi Tel Aviv venisse a giocare ad Amsterdam. Ovviamente è una cosa simbolica e la partita si è fatta lo stesso, però diciamo, cioè, politicamente almeno una
Sì. E
mozione potrebbe avere un po' più peso.
tra l'altro, mozione confermata quest'anno perché proprio il comune di Amsterdam ha proprio stabilito che comunque le squadre provenienti da Israele devono essere, non sono, cioè divietare le trasferte soprattutto ai tifosi da un lato e dall'altro per questioni di ordine pubblico e dall'altro perché comunque, come dicevi tu, insomma, la posizione politica di un municipio è importante nei confronti di squadre che diciamo in modo manifesto sono a favore sia del genocidio che sostenitrici delle azioni dell'IDF attraverso gli striscioni dei tifosi che purtroppo stiamo vedendo nelle partite di calcio del campionato israeliano che sostengono apertamente il genocidio. Quindi, come dicevi tu, insomma, si può fare, cioè prendere posizione da un punto di vista istituzionale per il momento è una cosa che sta accadendo rispetto a un anno fa, e questo è già un passo positivo. Ivan, prego.
Sì, ciao a tutti. Io volevo fare un ragionamento con voi, perché spesso quando si chiede l'esclusione dalle competizioni sportive degli atleti israeliani si fa il paragone con gli atleti russi, no? A cui è stata vietata ogni manifestazione sportiva dopo l'invasione da parte di Putin nei confronti dell'Ucraina. Però si commette un piccolo errore, a mio parere, che non viene quasi mai menzionato. Ovvero che gli atleti israeliani hanno tutti fatto servizio militare nell'IDF, quindi sono a tutti gli effetti dei soldati, e più volte hanno rilasciato dichiarazioni nell'intenzione di spazzeremo via Gaza, eccetera, eccetera. I vertici sportivi, a partire da Gattuso, si sono sempre limitati da questo punto di vista a rilasciare dichiarazioni imbarazzanti, citando vogliamo la pace, insomma, perché si fa fatica in Italia a denunciare il genocidio in corso e a boicottare questa partita?
Si fa fatica non solo in Italia, anche nella UEFA e nella FIFA. Adesso, appunto, viste dopo le notizie degli ultimi giorni, sembra che anche lì il clima sia cambiato. però alla fine l'Italia si rimette alle decisioni in sede UEFA e FIFA, che erano state molto diverse, come ricordi tu, con la Russia. Ovviamente le pressioni americane sono molto forti sulla UEFA e sulla FIFA. Diversi media anche israeliani, sia israeliani che europei, hanno riportato delle pressioni che sono arrivate proprio direttamente da Trump sui vertici FIFA per non tese a non escludere Israele, e questo nonostante ci siano forti altre pressioni, per esempio dal Qatar, da altri stati che hanno un peso nel mondo calcistico molto, molto grosso, no? Cioè, ci stupisce vedere che il Qatar è stato bombardato da Israele e stanno cercando in tutti i modi di far escludere Israele dai mondiali, e non ci sono ancora riusciti. Quindi, secondo me è una questione di tempo e succederà a breve, però cioè, fino adesso sono state non so, le pressioni politiche che non c'erano per la Russia, anzi per la Russia, cioè, ovviamente sì, essendo
Tra
comunque.
l'altro, certo, tra l'altro dico, in questo periodo si è appena qualche giorno fa espresso uno dei rappresentanti del CIO in vista delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina, dicendo che appunto che gli atleti russi e bielorussi possono partecipare alle Olimpiadi, sì, ma ovviamente non sotto le loro bandiere nazionali. E continuando a dire che invece no, non c'è nessun problema, gli atleti israeliani possono partecipare tranquillamente, proprio perché rimarcando sempre questa differenza fra queste due entità e ribadendo che questo tipo di cosa non interessa al CIO. Il CIO che peraltro dovrebbe avere nel suo statuto una serie di enunciazioni precise rispetto a chi sta intraprendendo una guerra durante le Olimpiadi, facendo insomma escursioni. Abbiamo visto in Sudafrica ai tempi degli anni 90. Insomma, diciamo che è un po' bizzarra questa cosa, no? Perché è sempre una posizione, cioè non è mai dire un non netto, è sempre una posizione un po' di nascondersi dietro questa cosa, come se insomma la non partecipazione degli atleti russi e bielorussi mette in evidenza una differenza così importante rispetto a quelli israeliani. Poi stiamo parlando comunque delle Olimpiadi, che dovrebbe essere, tra virgolette, una cosa un po' più
Super partes.
universale, super partes,
Il
molto,
punto di
molto
unione
particolare.
dello sport del mondo.
Esatto, la grande
Esatto.
unione dello sport del mondo.
Beh,
Senti, a
però con
livello di sì,
Israele
no, dimmi.
c'è sempre stato un doppio standard, cioè in tutti gli ambiti, in tutti i settori, e comunque sì, cioè nel senso sia dell'Europa che gli Stati Uniti hanno sempre, avendo dei rapporti economici così grossi, così importanti con Israele. Cioè, c'è sempre stata quando va bene, un'omertà e un silenzio, e quando va male, un'aperta protezione cieca di tutto quello che hanno fatto i vari governi israeliani, anche prima di Netanyahu, in questi anni. Quindi, cioè, questo doppio standard mi pare ci sia sempre stato. Per appunto questioni sì, economiche principalmente, che poi hanno tutte diramazioni in ambito accademico, sportivo, culturale.
Senti,
Infatti,
ah,
una
vai,
bella domanda
prego.
da fare, secondo me, proprio me lo chiedo di continuo io: quanto siamo collusi con Israele? Quanto Israele è dentro le nostre vite, nel senso che è uno strapotere, è uno Stato che ha un potere immane e sta passando per intoccabile, no?
Tanto perché appunto ci sono tantissimi accordi e ci sono tantissimi interessi economici Diciamo che secondo me, cioè dal punto di vista europeo, in realtà l'Europa potrebbe fare tantissimo. L'Europa è l'Unione Europea è diciamo, l'entità economica con cui Israele ha più scambi, fa più import-export. Quindi in realtà abbiamo una leva enorme che semplicemente non usiamo perché vediamo Israele come un partner commerciale e politico. E poi c'è tutta quella questione ovviamente religiosa e anti-islamica che insomma cioè, che secondo me è un po' secondaria a quella economica, ma che comunque no, aiuta anche a far passare certe decisioni di politica estera. Come più insomma, di tutela della sicurezza, perché la controparte è musulmana e quindi c'è del facile razzismo, e quindi questo è sempre diciamo, qualcosa che ha un'argomentazione molto spesa a livello politico. E più che altro c'è cioè quello, secondo me, da appunto non dimenticare, è il potere che Israele ha sugli Stati Uniti, più che sull'Europa, secondo me, perché appunto di fatto poi, cioè quando si parla di potere appunto, non so, dell'economia, dell'esercito israeliano, cioè è come, cioè, noi stiamo guardando a soldi, investimenti, armi che arrivano anche dai paesi europei, comunque foraggiati dagli Stati Uniti in termini economici. Sono stati spesi 16 miliardi dal governo americano negli ultimi 2 anni a sostegno di Netanyahu. Quindi, cioè, sì, no, non parliamo di uno stato piccolo in Medio Oriente, alla fine siamo. L'interlocutore sono gli Stati Uniti, su cui Israele ha molto potere, perché ha persone chiave, lobby molto potenti, che di fatto controllano le scelte politiche statunitensi.
Senti, a livello di adesione, di partecipazione alla vostra manifestazione, a questa chiamata che avete fatto, come si sta evolvendo? Cioè, perché vedo che ci stanno tantissime realtà dello sport popolare che hanno dato la loro adesione, il che è molto importante, ma mi chiedo se anche realtà diverse, un pochino per esempio di sport professionistico, si sono fatte avanti per darvi sostegno o comunque hanno palesato quantomeno un interesse, una partecipazione.
Sì, allora l'appello l'abbiamo lanciato quest'estate con BDS e Calcio Rivoluzione e fa parte della campagna Show Israel the Red Card, che è una campagna più ampia dentro la quale stiamo organizzando tutte la manifestazione e altre attività di cui possiamo parlare dopo. Finora abbiamo avuto circa 280 adesioni, molte sono gruppi, associazioni attive a livello locale, ci sono anche delle organizzazioni che lavorano più in ambito nazionale, tante realtà dello sport, come dici tu, popolare, associazioni di sport dilettantistico, anche delle case editrici. Associazioni che si occupano di diritti umani, ONG, molti circoli arci. Per quanto riguarda, diciamo, squadre grosse di Serie A, finora non ci sono state adesioni da, insomma, diciamo, sì, squadre che potrebbero avere più peso.
Ma per esempio, perché ti ho fatto questa domanda? Perché effettivamente nell'arco di questo anno che è trascorso, un po' di episodi ci sono stati, per esempio, Renzo Olivieri, che è
Sì.
considerato uno del, insomma, era il presidente dell'Associazione Allenatori Italiani, ha preso una posizione molto netta. Ovviamente la prima voce che si è levata contro di lui è stata quella di Salvini. Ma insomma, poi lascio il tempo che trova, diciamo, lui è abituato a commentare qualunque cosa e a insultare di palo in frasca, però effettivamente è stata comunque una presa di posizione forte, e se pensiamo al fatto che poi a livello politico non è che siano uscite più di tante voci specifiche, fatta eccezione credo per Mauro Berruto, che ha preso proprio dritto per dritto il problema, ha detto no, sta partita non si dovrà giocare e Israele deve essere escluso. E voi siete riusciti a entrare in contatto con qualcuno di questi soggetti?
No, in realtà no, nel senso che che anche sì, a Berruto diciamo, è stata una cosa abbastanza recente, appunto, cioè, non so, vediamo un clima politico in generale diverso, l'appello è stato più, intanto è un appello ad aderire alla manifestazione, quindi ora magari non tutte le 280 in realtà effettivamente verranno in manifestazione, però tendenzialmente sottoscrivere l'appello si presuppone che sia un sostegno alla manifestazione, che appunto ci sono voci e persone contrarie alla partita che magari però non verrebbero in manifestazione, detto banalmente, quindi non coincide proprio esattamente. No, comunque abbiamo partecipato, mi pare Laura ha partecipato in una intervista dove c'era in radio, dove c'era anche Berruto, quindi però non c'è stato uno scambio diretto. Ci stiamo più organizzando, cercando appunto di mobilitare più realtà possibili a venire il 14 a Udine, e poi c'è la Call for Artist, di cui magari non so se vuoi che lo dico adesso.
Sì, no, volevo proprio chiederti di questa bellissima iniziativa che avete lanciato, e mi leggo anche alla raccolta fondi per la Valle del Giordano, che è un'altra cosa molto bella e interessante di cui proprio volevo parlare, quindi vai pure, Francesca.
Ok, sì. Allora, la Call for Artist... praticamente stiamo chiedendo ad artisti, intanto inizierei dicendo che siamo stati estremamente fortunati dal fatto che Zero Calcare si è offerto per fare la locandina della manifestazione, con un disegno bellissimo e che ovviamente apprezziamo, ringraziamo tantissimo, e quindi sulla scia di questo abbiamo poi diffuso una call for artists che può riguardare sia cantanti, attori, comunque personaggi noti che fumettisti, e quindi si chiede di inviare per insomma cantanti, attori un video di massimo un minuto, e invece per i fumettisti una vignetta, un reel, un'immagine in cui si rilancia, insomma si richiama la necessità di boicottare la partita, si rilancia la manifestazione del 14, si invitando le persone a partecipare. E quindi e chiediamo che questi video o locandine, disegni eccetera vengano poi postate sui social, inviando la collaborazione ai profili delle organizzazioni che stanno preparando la manifestazione, cioè il Comitato per la Palestina di Udine, Salam, Ragazzi dell'Olivo, Calcio Rivoluzione e BDS Italia, così da insomma aiutare la diffusione. Finora abbiamo ricevuto un paio di forse, e quindi aspettiamo i prossimi giorni per capire chi può sostenere la manifestazione. E poi brevemente sulla raccolta fondi che abbiamo lanciato in concomitanza alla manifestazione, perché vogliamo utilizzare comunque l'attenzione che c'è al momento sulla manifestazione, sulla partita, anche per fare qualcosa di concreto, detto in modo molto diretto, ovvero raccogliere fondi per la Jordan Valley Solidarity Movement, che è una rete formata da comunità palestinesi nella Valle del Giordano, che è in Cisgiordania e che alla fine costituisce più o meno un terzo delle terre agricole della Cisgiordania, quindi è una zona molto importante di interesse dichiarata da Israele di interesse strategico, quindi purtroppo nel mirino, come molti altri posti di Cisgiordania, dell'esercito e dei coloni, dove c'è un vero e proprio apartheid dell'acqua, ovvero i pozzi, i sistemi di irrigazione sono controllati dall'esercito o da una compagnia israeliana che si chiama Mekorot e sottratti ai palestinesi. E in questo contesto il movimento di solidarietà della Valle del Giordano, che è costituito da agricoltori, pastori, comunità locali, che si organizzano per cercare di riagganciarsi ai pozzi, ripristinare tubature che vengono settimanalmente distrutte dall'esercito e dai coloni e garantire l'accesso all'acqua per le comunità palestinesi che vivono lì. Quindi siamo fortunati da essere in contatto direttamente con il Jordan Valley Solidarity Movement. Abbiamo lanciato questa raccolta fondi sostanzialmente per aiutarli a continuare ad acquistare cioè cose che riescano a garantirgli l'accesso all'acqua. Per i fondi stiamo utilizzando la piattaforma Chaft e quindi si può donare cercando su chaft.org, poi posso mandarvi il link se volete, la campagna di crowdfunding che si chiama Cartellino Rosso Israele, Acqua alla Valle del Giordano.
Senti, ne abbiamo accennato più o meno prima mentre ne parlavamo, che abbiamo detto insomma che in queste ore è uscita fuori questa notizia, adesso dobbiamo ancora un po' capire che esito avrà della possibile esclusione appunto di Israele dalla UEFA, dalla FIFA e dalle competizioni internazionali collegate. E, ovviamente nel caso in cui questo avvenga, che tipo di manifestazione ci sarà il 14? Come varierà questa cosa? Noi ci auguriamo che, cioè, sappiamo che ovviamente la manifestazione c'è, ci sarà, ci deve essere, e speriamo che vada sulla scia lunga di altri scioperi generali convocati, come abbiamo visto il giorno del 22 settembre. E quindi niente, come si svilupperà eventualmente questa manifestazione?
Allora, per quanto riguarda la manifestazione, ci terrei anche a dire che, e questo va in realtà più in là della manifestazione, faccio un detour per poi arrivare alla tua domanda, però ci tenevo a parlare un po' del processo di costruzione collettiva che abbiamo lanciato intorno alla manifestazione, ma non solo per la manifestazione. Cioè, molti cittadini e cittadine di Udine si sono, cioè c'è un forte interesse e un forte sentimento e volontà di manifestare il proprio dissenso alla partita, tant'è che abbiamo organizzato una serie di assemblee cittadine, ovvero come comitato ci siamo proposti la questione di cercare un'interlocuzione con sia altre realtà associative del territorio, ma soprattutto proprio con la cittadinanza, i tifosi, perché appunto c'è stato un forte sdegno all'idea che la nazionale israeliana tornasse di nuovo a Udine, cioè vista come un motivo di vergogna per la città, no? Quindi queste assemblee sono state molto partecipate. E abbiamo raccolto idee su che cosa fare e ci sono state molte istanze forti nel dire ok, non aspettiamo il 14, cioè noi vogliamo chiedere alle istituzioni locali, regionali, nazionali che la partita non venga fatta. Quindi l'obiettivo è che non venga fatta. Poi se questa decisione non cambia, ci sarà la manifestazione di protesta e protesteremo, eccetera. e quindi poi stiamo anche organizzando la manifestazione in sé. Però abbiamo cominciato un percorso di, per esempio, presidi settimanali fuori dalla prefettura, abbiamo avuto un incontro con il prefetto che purtroppo finora non ha portato a nulla perché sostanzialmente segue un po' la scia.
Scusami, sì. Un secondo, un anno fa però, per esempio, questa attenzione delle istituzioni era proprio quasi nulla, cioè c'era proprio un bel distacco, ecco.
Certo, però cioè, questa partita quest'anno è una cosa di rilievo nazionale, ne hanno parlato nelle radio, sui giornali, quindi da parte il ministero si è addirittura pronunciato dicendo che sì, si può fare, che piante dosi non vede nessun problema. Purtroppo il prefetto di Udine sembra essere, cioè non ha dato, sì, sembra essere allineato, ci ha comunque ricevuti, però non ha dato nessuna indicazione, ha solo detto che avrebbe riferito a Roma, ma a Roma c'è già stata una decisione in questo senso, quindi non ci aspettiamo molto, però la gente vuole comunque stare in prefettura ogni martedì mattina dalle 8 alle 9 e continuare a ricordare al prefetto che lui sì ha il potere di non far giocare la partita, se lo vuole fare per motivi di carattere di ordine pubblico, quali che siano, cioè lui in realtà ha il potere decisionale in questo momento e soprattutto la responsabilità di dire no, non vogliamo la nazionale israeliana a Udine. Quindi c'è stata, attraverso queste assemblee pubbliche, abbiamo deciso di tutta una serie di azioni, tra cui questi presidi in prefettura, ne faremo un altro allo stadio la prossima settimana, per richiamare la responsabilità del prefetto, delle istituzioni locali, che comunque hanno l'ultima parola, nonostante quello che decida la FIFA, la UEFA, loro alla fine sono i responsabili di quello che succede a Udine e dei problemi che ci possono essere a Udine nel portare la nazione israeliana qui. Quindi grazie appunto alla mobilitazione di un sacco di persone, alcune delle quali c'erano anche lo scorso anno, ma ce n'è tante di più quest'anno, stiamo tenendo questi presidi e queste attività, anche abbiamo organizzato un mail bombing verso il prefetto, ci sono state lettere che stanno circolando a tutte le società sportive per cercare di spingere le persone a non venire alla partita, nonostante si stiano vendendo i biglietti a un euro, perché ovviamente ci tengono a riempire lo stadio. L'anno scorso hanno regalato i biglietti.
Strano, un biglietto a un euro proprio.
Vero. L'anno scorso hanno regalato i biglietti a molte società dilettantistiche, quindi nello stadio c'erano molti bambini, quindi diverse persone che sono intervenute all'ultima assemblea appunto hanno detto, hanno voluto scrivere una lettera che ora sta circolando alle società dilettantistiche per chiedere che di non far, soprattutto di non portare i bambini, che sarebbe veramente dell'assurdo dopo il numero di bambini uccisi a Gaza, che i bambini di Udine vadano a vedere la nazionale israeliana e sentire le dichiarazioni dei giocatori e del CT. Comunque, detto questo, sono uscite anche molte idee in queste assemblee sulla manifestazione. C'è anche un'idea di fare un concerto in concomitanza con la partita per tirare via ancora sia partecipazione che attenzione alla partita e concentrarla su quello che invece le persone a Udine vorrebbero fare, ovvero stare insieme e protestare per quello che succede a Gaza e far sentire la propria vicinanza e solidarietà con i palestinesi. E quindi ci stiamo muovendo perché la manifestazione sia il più partecipata e trasversale possibile. Ci saranno anche, stiamo chiedendo la collaborazione di gruppi, bande che vogliono venire all'interno del corteo e anche dopo per il concerto. Ci sono state veramente tantissime idee portate dalle persone dell'assemblea, c'è chi sta lavorando per creare un sudario di 25 metri per 7 con tutti i nomi dei bambini uccisi a Gaza, che verrà aperto appunto alla fine della manifestazione. Per tornare a rispondere alla tua domanda iniziale, la manifestazione ci sarà. Se, cioè, noi ci auguriamo che sia una manifestazione di celebratoria e di espressione di solidarietà verso il popolo palestinese. Se invece la decisione della partita non viene cambiata e la partita si gioca, ovviamente sarà una manifestazione di forte protesta a cui ci aspettiamo. Comunque, più o meno 6-7 mila persone, viste le adesioni che abbiamo avuto finora, quindi sarà anche enorme per gli standard di Udine. Udine, che è considerata una città spenta e passiva, e forse magari anche per questo è stato ritenuto idoneo per la partita, no? Quindi vogliamo che il messaggio sia che Udine non è assolutamente passiva e dormiente su questo tema e che anzi è profondamente disgustata da quello che sta succedendo. L'ultima cosa che non ho menzionato è che oltre alla manifestazione al concerto ci sarà anche un convegno che stiamo organizzando insieme ad altre associazioni la domenica 12, dal titolo ancora sarà annunciato la prossima settimana. A cui parteciperà Riccardo Nuri di Amnesty International Italia, che presenterà il rapporto di Amnesty sull'apartheid e altri relatori appunto da confermare. Comunque la prossima settimana uscirà la comunicazione. Questo per dare anche un po' uno spazio, un momento culturale, no? Di approfondimento pre-partita, pre-manifestazione.
Direi che abbiamo detto praticamente tutto. Il messaggio è che a Udine, come nel resto d'Italia e del mondo, non ci deve essere spazio per chi commette genocidi e che la partita non si deve giocare. Il messaggio è forte e chiaro. Quindi io
Certo.
rilancio l'adesione per il 14, giusto Francesca?
Sì, 14 alle 17:30 in Piazza della Repubblica. Tra l'altro, siccome siamo, cioè, se insomma, ci sono dei gruppi che si vogliono organizzare per venire da altre città, magari in pullman, cioè, li invitiamo veramente a contattarci, a contattare il Comitato per la Palestina di Udine o su Instagram o a scriverci una mail a Comitato per la Palestina Udine @gmail, perché appunto stiamo cercando di creare un po' di accoglienza per chi verrà da fuori, quindi se servono informazioni su come arrivare, la città purtroppo sarà blindata come l'anno scorso, a causa della partita, non a causa della manifestazione, e quindi invitiamo tutti a partecipare in massa alla manifestazione e a contattarci per avere più, insomma, informazioni pratiche su come fare.
Allora, intanto grazie perché ci hai dato un sacco di informazioni che non è, di cui non avevamo assolutamente idea, e questa cosa del biglietto a 1 euro, diciamo, secondo me è piuttosto un'idea spaventosa. Rende molto bene l'idea del tipo di noncuranza che le
Sì.
istituzioni vogliono mostrare rispetto a una cosa del genere. E invitiamo chi ci ascolta, perché noi da quando voi avete convocato questa manifestazione, ci è arrivata la vostra segnalazione a luglio, stiamo mandando più o meno periodicamente un jingle che ricorda che cosa accadrà il 14, quindi vi invitiamo tutte e tutti a restare in contatto con questa situazione e seguire le evoluzioni e vi invitiamo Francesca, invitiamo il Comitato a darci, se volete, comunicazione anche attraverso dei vocali, insomma, di come si sta evolvendo la cosa, perché vorremmo anche, per così dire, cercare di, come si dice, spread the news, diamo un po',
Amplificare il messaggio.
amplifichiamo un po' questo messaggio, perché è molto importante ricordare soprattutto che, insomma, non è soltanto una partita di calcio, ecco. non è semplicemente una partita di calcio, e in questo momento sta prendendo una rilevanza che per fortuna sta uscendo al di fuori delle nostre stanze, ecco.
Sì, per fortuna,
al di fuori della città di Udine.
Purtroppo ci è voluto, cioè ci sono voluti questi morti e questa anni di pressione dal basso. Comunque ci siamo, cioè mi sembra che comunque l'aria stia cambiando, però finora i fatti rimangono purtroppo quelli, quindi non, anche, cioè, è giusto essere, diciamo, cioè, entusiasti non è il termine giusto, ma è giusto riconoscere che c'è in atto un cambiamento, però anche focalizzarsi sul fatto che a Gaza continuano a morire bambini civili, e quindi anche se il sentiment politico è cambiato, la situazione di fatto resta uguale, ed è per questo che è importante continuare a manifestare, continuare ad agire il più possibile in tutti gli spazi possibili, anche quelli chiusi vanno aperti e rivoltati fino a che non ci sia un cambiamento reale sul on the ground e non solo a parole.
Perfetto, grazie. Allora ringrazio Ivan, ringrazio Francesca del Comitato Palestina per Udine, vi invitiamo a rimanere in contatto con questa situazione e a mostrare il nostro cartellino rosso a Israele, negli stadi e nelle piazze il più possibile. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie mille a voi. Ciao, a presto.